13 gennaio 2020. Herpes simplex, studiata relazione tra epidemiologia e storia. Fonte, IRCS Media fratto UNIV, Milano. Prevista la datazione della dispersione dei virus originati in Africa, non è il frutto di antiche migrazioni ma di eventi più recenti, come la tratta degli schiavi del XVIII secolo. Lo studio dell'IRCS Media in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano pubblicato su Molecular Biology and Evolution, Recent Out of Africa Migration of Human Herpes Simplex Viruses. Un gruppo di ricerca italiano ha ripercorso la storia e le origini di due patogeni estremamente diffusi nelle popolazioni umane, i virus herpes simplex di tipo 1 e 2. Lo studio, guidato dal gruppo di bioinformatica dell'IRCS Media di Bosisio Parini, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, è stato appena pubblicato su Molecular Biology and Evolution. Come molti di noi possono sperimentare letteralmente sulla propria pelle, il virus herpes simplex 1 è estremamente comune e causa prevalentemente manifestazioni orofacciali. Il virus herpes simplex di tipo 2 è meno frequente ed è di solito responsabile di herpes genitale. Entrambi i virus possono anche causare malattie molto gravi, tra cui encefalite non epidemica e herpes neonatale. In quest'ultimo caso il virus è generalmente trasmesso dalla madre durante il parto e le conseguenze possono essere estremamente serie per il neonato, così come per altri virus appartenenti alla famiglia degli herpesviridae, ad esempio il virus della varicella, il virus della mononucleosi, il citomegalovirus. I virus herpes simplex 1 e 2 sono molto simili a virus che infettano le grandi scimmie africane. In molti casi questi virus si sono evoluti insieme ai propri ospiti e hanno infettato la nostra specie da quando ha avuto origine in Africa circa 200.000 anni fa. Ad oggi l'Africa rimane il continente in cui i virus herpes simplex 1 e 2 sono più diffusi. Questo ha dato origine all'ipotesi che i ceppi virali che oggi ci infettano abbiano lasciato l'Africa in tempi molto antichi, cioè durante l'evento migratorio che circa 60.000 anni fa portò gli esseri umani a popolare tutti gli altri continenti. Gli autori del lavoro appena pubblicato hanno dimostrato che la storia evolutiva di questi due virus è diversa e più complessa di quanto si immaginasse. Abbiamo analizzato la diversità dei due virus in relazione alla loro provenienza geografica, spiega Diego Forni dell'IRCS Media, e abbiamo notato come virus derivanti da continenti differenti non fossero particolarmente diversi, un'osservazione che non è in accordo con l'ipotesi di migrazione antica. I nostri dati, tuttavia, indicavano chiaramente che i due virus hanno avuto origine in Africa. Abbiamo quindi pensato che fosse necessario stimare quando i ceppi virali che circolano oggi tra le popolazioni umane abbiano lasciato il continente africano. Recentemente, grazie anche allo studio di virus rinvenuti in resti archeologici, la comunità scientifica ha una migliore conoscenza della velocità con cui evolvono le specie virali e abbiamo quindi a disposizione metodi piuttosto precisi che consentono di datare l'origine e la dispersione dei virus, aggiunge Manuela Sironi dell'IRCS Media. Applicando queste metodiche abbiamo quindi stimato che i ceppi oggi circolanti di virus herpes simplex 1 sono migrati dall'Africa circa 5.000 anni fa. Ancora più recente l'uscita dall'Africa del virus herpes simplex 2, che probabilmente avvenne nel XVIII secolo. Quest'ultimo risultato è estremamente interessante perché consente di mettere in relazione dati epidemiologici ed eventi storici. Il XVIII secolo rappresenta, infatti, il momento culmine della tratta transatlantica degli schiavi. In questi 100 anni milioni di persone furono deportate dall'Africa alle Americhe. Molto probabilmente questa atroce migrazione forzata di esseri umani determinò anche l'iniziale diffusione del virus herpes simplex 2 nelle Americhe. In tale continente, infatti, la prevalenza del virus è più elevata che altrove, ed è seconda solo all'Africa. Il virus herpes simplex 2 non è probabilmente l'unico patogeno ad essere stato introdotto nel continente americano in conseguenza della tratta. Studi precedenti hanno dimostrato che lo stesso avvenne nel caso del virus della febbre gialla e di un verme parassita, Schistosoma mansoni. Per motivi ecologici, tuttavia, questi patogeni sono rimasti confinati ad aree tropicali o subtropicali. Il virus herpes simplex 2 non ha invece trovato barriere alla propria diffusione planetaria. 16 gennaio 2020. Quegli strani oggetti al centro della Via Lattea. I misteriosi oggetti di masse opache di gas in orbita intorno al nucleo della nostra galassia sono più comuni del previsto. L'ipotesi è che ciascuno di essi sia formato da due stelle che vanno incontro a un processo di fusione via via che si avvicinano al buco nero supermassiccio Sagittarius A**. Nel nucleo della Via Lattea, non lontano dal buco nero supermassiccio Sagittarius A**, che ne occupa il centro, sono presenti oggetti che hanno l'aspetto di masse di gas, ma si comportano come normali stelle nella loro dinamica orbitale. Andrea Ghez e colleghi dell'Università della California a Los Angeles dimostrano ora su Nature che si tratta di una vera e propria classe di oggetti battezzati con la lettera G. Tutto è iniziato nel 2005, quando Ghez e colleghi hanno scoperto un oggetto inconsueto al centro della nostra galassia, battezzato poi G1. Aveva l'aspetto di un opaco ammasso di polveri e gas che orbitava intorno a Sagittarius A**, come una stella. 7 anni dopo, un gruppo di astronomi tedeschi ne ha individuato un altro chiamato G2, che nel 2014 si è avvicinato al buco nero, iniziando ad allungarsi e a perdere gas per poi tornare più compatto in fase di allontanamento. Proprio a causa di questa interazione di marea con il buco nero, G1 e G2 hanno attirato l'attenzione degli astronomi, che però hanno dibattuto a lungo sulla loro natura. L'ipotesi di Ghez e del suo gruppo era che ciascuno degli oggetti G in realtà fosse formato da due stelle che orbitavano insieme attorno al buco nero e che si sono poi fuse in una stella estremamente grande avvolta da una nube di gas e polveri insolitamente spessa. La questione era se G1 e G2, che si muovono su orbite molto simili, fossero avvistamenti sporadici o facessero invece parte di una classe più ampia di oggetti. Nel corso degli anni il team ha scoperto altri oggetti dello stesso tipo, anche se su orbite molto differenti tra loro, che sono stati battezzati G3, G4, G5 e G6. Anche in questo caso la spiegazione più probabile è che ognuno di essi sia formato da due stelle che orbitano l'una attorno all'altra. Le due stelle vanno poi incontro a un processo di fusione che richiede più di 1 milione di anni per completarsi, anche per effetto dell'intensa attrazione gravitazionale del buco nero supermassiccio. Le fusioni di stelle potrebbero avvenire nell'universo più spesso di quanto abbiamo stimato finora, sono abbastanza comuni, ha concluso Ghez. I buchi neri potrebbero indurre le stelle binarie a fondersi. È possibile dunque che molte delle stelle che abbiamo osservato e che non comprendiamo siano il prodotto finale di fusioni che attualmente sono quiescenti. E la ricerca continua, il gruppo ha già identificato altri candidati che potrebbero far parte di questa nuova classe di oggetti. 08 gennaio 2020. Un acceleratore di particelle in miniatura. Dimostrata la possibilità di accelerare fasci di elettroni in un canale di dimensioni nanoscopiche ricavato in un chip al silicio, questo prototipo potrebbe servire da base per lo sviluppo di nuove apparecchiature per la radioterapia dei tumori. Agli albori del calcolo automatico i computer occupavano un'intera stanza, ora una loro versione semplificata e miniaturizzata può stare addirittura nel palmo di una mano. Gli acceleratori di particelle, che attualmente occupano tunnel lunghi chilometri, potrebbero in futuro seguire la stessa linea di sviluppo, secondo uno studio pubblicato su Science da Jelena Vukovic della Stanford University e colleghi. Nell'ambito del progetto Accelerator on a Chip International Program ACHIP, questi ricercatori hanno realizzato un acceleratore di particelle in miniatura che potrebbe aprire la strada a diverse applicazioni, tra cui nuovi metodi per trattare i tumori con la radioterapia. L'idea è nata considerando il principio di funzionamento di un acceleratore convenzionale. In questa macchina i fasci di particelle corrono in tubi a vuoto per alcuni chilometri, con impulsi di microonde che li accelerano sempre di più fino a raggiungere velocità prossime a quella della luce. Le microonde hanno una lunghezza d'onda dell'ordine di 10 cm. Usando impulsi di radiazione diversa, per esempio nello spettro infrarosso, con lunghezze d'onda molto più piccole delle microonde, si può in linea di principio accelerare le particelle su distanze assai più piccole. Il problema è che anche che le dimensioni fisiche del supporto devono essere delle stesse dimensioni, ponendo una sfida di ingegnerizzazione non indifferente. Vukovic e colleghi hanno ricavato una cavità di dimensioni nanoscopiche all'interno di un chip al silicio, sigillandolo poi in una camera a vuoto. Successivamente hanno sparato un fascio di elettroni in questa cavità, accelerandoli con impulsi di luce infrarossa a cui il silicio è trasparente. Il dispositivo è ancora allo stato di prototipo. Gli autori però sostengono che le tecniche di progettazione e fabbricazione sono applicabili anche per altre dimensioni e possono fornire fasci di particelle adatti ad esperimenti in chimica, biologia e scienza dei materiali dove non è richiesta la potenza di un enorme acceleratore. Gli acceleratori più grandi in assoluto sono come potenti telescopi. Ce ne sono solo pochi al mondo, ha spiegato Vukovic. Vogliamo miniaturizzare la tecnologia dell'acceleratore in modo da renderla uno strumento di ricerca più accessibile, ma l'applicazione più probabile è nel campo delle apparecchiature medicali, soprattutto in campo oncologico. Attualmente le apparecchiature mediche per produrre raggi X occupano una stanza e forniscono una radiazione difficile da concentrare sui tumori, richiedendo ai pazienti di indossare elementi di piombo per ridurre al minimo i danni collaterali. In questo articolo iniziamo a mostrare come si potrebbe inviare il fascio di elettroni direttamente su un tumore, lasciando inalterato il tessuto sano, ha sottolineato Robert Baer della Stanford University, che guida il progetto ACHIP. 13 gennaio 2020. Il vulcano sottomarino che sposta le isole di Giulia Assogna. Nel 2018, a largo dell'isola di Mayotte, nell'Oceano Indiano, si è formato improvvisamente un vulcano sottomarino. Uno studio rivela ora che ha una camera magmatica di dimensioni eccezionali e che la fuoriuscita del magma ha provocato l'abbassamento dell'isola e il suo spostamento verso est. All'origine del nuovo vulcano sottomarino formato nel 2018 a largo di Mayotte, una delle isole Comore situate nell'Oceano Indiano tra il Madagascar e il Mozambico, c'è una camera magmatica straordinaria, i cui movimenti stanno modificando localmente la superficie della Terra, spostando l'isola verso est. È la scoperta di una ricerca dell'Università di Potsdam guidata dall'italiano Simone Cesca e pubblicata su Nature Geoscience. Mayotte, con una popolazione di circa 260.000 abitanti, è l'unica delle quattro isole Comore ad aver rifiutato l'indipendenza dalla Francia nel 1975. È un'isola tranquilla, dove l'economia si basa soprattutto su agricoltura e pesca. Nella primavera del 2018, però, tutto il territorio delle isole è stato investito da una sequenza insolita di terremoti, culminati il 15 maggio con la scossa più intensa di magnitudo 5,9. Lo sciame ci è parso subito interessante, spiega Cesca alle Scienze, perché si è registrato in una zona tipicamente caratterizzata da sismicità moderata, dove l'ultima attività sismica rilevata risale al 1993. Non si stava verificando un terremoto con delle repliche, prosegue il ricercatore, ma un'attività sostenuta nel tempo. Abbiamo rilevato subito una migrazione della sismicità, inizialmente più profonda e poi sempre più superficiale, che ha suggerito immediatamente una probabile natura vulcanica dell'evento. La nostra analisi ha indicato l'eventualità di un'eruzione sottomarina, nonché una sua possibile localizzazione. Il luogo indicato da Cesca e colleghi era proprio quello in cui, mesi più tardi, una missione oceanografica francese ha scoperto un rilievo vulcanico sottomarino di nuova formazione, largo 4 km e alto circa 800 metri. Da allora la superficie terrestre locale ha subito delle deformazioni, l'isola si è abbassata e spostata di 20 cm verso est. La situazione è stata monitorata costantemente, soprattutto attraverso lo studio dei Very Long Period, segnali sismici registrati abitualmente nelle zone vulcaniche, caratterizzati da basse frequenze, oscillazioni ripetute e lunghi periodi. I Very Long Period di Mayotte sono molto particolari e anomali per diversi motivi, spiega ancora Cesca. Anzitutto per la loro grande ampiezza, che permette che si rilevino a migliaia di chilometri di distanza, addirittura su tutta la Terra, poi per la loro lunga durata, 20-40 minuti, e in ultimo per il loro lungo periodo, cioè il tempo con cui l'onda compie un'oscillazione completa e torna alla condizione iniziale. A Mayotte, i ricercatori hanno rilevato in poco tempo 407 Very Long Period, oltre a 7.000 terremoti di intensità variabile. Un dettaglio rilevante, però, è che i Very Long Period sono tipicamente associati alla risonanza di ampie cavità o condotti vulcanici. A partire dai risultati ottenuti, i ricercatori hanno quindi dedotto la presenza di una camera magmatica in risonanza sotto al vulcano. La lunghezza del periodo poi particolarmente rilevante ci ha fatto capire che la cavità è molto ampia e probabilmente risuona in risposta alla fratturazione e all'abbassamento delle rocce sovrastanti. Nello studio, Cesca e i suoi collaboratori hanno sviluppato un modello per ricostruire i movimenti magmatici che stanno modificando l'area. Secondo il modello, in un primo momento la camera magmatica ha iniziato a svuotarsi improvvisamente con la propagazione di una massa eruttiva molto voluminosa che si è mossa verticalmente nella crosta terrestre, così si è formato il vulcano scatenando l'attività sismica. L'eruzione del vulcano ha permesso lo svuotamento più rapido della camera, il cui tetto ha subito delle alterazioni, si sono formate nuove fratture, faglie e piccoli terremoti che hanno accompagnato l'abbassamento delle rocce. Lo svuotamento della camera magmatica profonda ha generato quindi la deformazione superficiale, che ha provocato lo spostamento dell'isola. L'osservazione di monti ed eruzioni sottomarini non è rara, se avviene in regioni remote può anche rimanere sconosciuta, commenta Cesca. Certamente l'attività a Mayotte è stata unica per vari aspetti, la posizione della camera magmatica, l'estensione verticale della propagazione del magma e il volume di magma emesso tra 0,4 e 1,7 km³. Causa delle cospicue dimensioni del nuovo vulcano sottomarino, la camera magmatica scoperta a Mayotte è una delle più profonde e ampie oggi conosciute nel mantello superiore. È situata a circa 30 km di profondità e ha un volume di circa 3,5 km³. Più si svuota, più si abbassano le rocce superiori del tetto, più si continua ad abbassare l'isola. Ma Cesca si dice ottimista in merito ai possibili scenari futuri. Al momento pare che tutti i processi osservati si stiano smorzando e questo pare indicare la progressiva fine del fenomeno. Sarà comunque importante monitorare la regione in futuro.